insomma, questa Fiorentina fa sempre più sognare. I grandi sogni a questo punto possono essere leciti, si possono autorizzare?
Si può utilizzare tutto finché si è in questo posto là in classifica. Sì, è giusto gioire, è giusto sperare sempre in cose belle, come fa la Fiorentina, come fa anche l'Atalanta, per dire che prima, quindi è giusto che i tifosi si possano eccitare di questa situazione e pensare sempre in positivo, sempre di poter raggiungere traguardi magari sperati. Poi dopo ovviamente si vive il momento e poi bisogna vedere anche la realtà e quello che potrà succedere e analizzare magari le cose un po' a mente fredda. E quello che ha detto la partita di ieri è che o anche le precedenti, che la Fiorentina sta dimostrando una grossa solidità difensiva, e ieri è partita veramente forte anche a livello di aggressività, però ha pagato tanto nel secondo tempo. Il Cagliari in tante mischie poteva anche trovare il gol del pareggio, però diciamo che si è portato a casa una vittoria sporca come tante ultimamente, e questo fa ben sperare. C'è da riflettere sul fatto che ovviamente fisicamente non puoi sempre andare a mille all'ora, e la partita di ieri è stata l'emblema che finché sono stati aggressivi la Fiorentina ha veramente giocato bene, corto, lungo, le solite cose che fa Paladino ultimamente con il gioco sia di palleggio sia di profondità. E dopo nel secondo tempo invece sono mancate tante forze e mi fa fuori ovviamente la difesa che con Ranieri e con Muzzo è stata veramente insuperabile.
Ecco, ha vinto Paladino anche la partita di ieri, Paladino che ha rischiato molto con la formazione iniziale lasciando fuori Ken, Colpani magari poteva anche essere un'esclusione da mettere in preventivo considerato il rendimento non certo eccezionale da parte dell'ex giocatore del Monza, però ecco, insomma, le scelte che ha fatto inizialmente hanno creato un po' di disorientamento tra i tifosi, no? Perché è chiaro che togliere Ken, che sta andando a mille in questo momento, poteva essere un pericolo enorme.
Ma guarda, ha fatto, cioè, anche me, anch'io sono stato sorpreso sinceramente, però dopo, da quello che ho visto, da quello che ha detto soprattutto anche Paladino, che entrambi li vedevano un po' stanchi, e anche che sinceramente quando è entrato non è entrato con la solita furia agonistica che lo contraddistingue e che abbiamo visto anche in nazionale o in certi altri momenti, quindi non è entrato benissimo e forse Paladino questo lo sapeva, e quindi diciamo che è lui che ha in mano il polso della situazione con gli elementi e riesce a capire un po' chi, i giocatori che possono essere pronti a dare qualcosa in più rispetto agli altri.
Tommaso Borghini.
Sì, approfitto della presenza di Mauro anche per analizzare qualche cambiamento tattico che nel corso della partita Raffaele Palladino, visto parlavamo di lui, ha fatto, soprattutto quando ha visto la Fiorentina in difficoltà, come ricordava Mauro nel secondo tempo soprattutto. Uno di questi, per esempio, nel finale è stato l'inserimento di Parisi, forse anche per limitare la velocità di Luvumbo, che stava creando non pochi problemi lì su quella fascia, cioè la destra del Cagliari, la sinistra della Fiorentina, e l'avanzamento di Gosens però questa volta, no? Altre volte aveva inserito gli esterni mantenendo quelli titolari dietro, stavolta Gosens è stato, diciamo, posizionato un po' più avanti e Parisi invece nel ruolo di terzino. Ecco, questo potrebbe, ecco, presagire a un qualche cambiamento, visto che insomma la Fiorentina deve cambiare qualcosa, o probabilmente cambierà qualcosa per tamponare l'assenza di Bove, ovviamente. Quindi Gosens spostato più avanti può essere una soluzione figlia dell'emergenza, oppure nelle idee, secondo te, di Palladino c'è quest'idea?
Vabbè, al di là di ovviamente quando c'è da gestire una partita come ieri si cerca di trovare la soluzione meglio per il momento, e quello che hai detto tu è tutto giusto, cioè secondo me Gosse stava soffrendo un po' la velocità di Luvumbo e quindi Parisi magari come velocità andava meglio e lo ha messo un po' più avanti. In generale potrei dirti che ovviamente adesso che Bove purtroppo sta bene in questo, no, cioè, per fortuna sta bene, purtroppo con la Fiorentina dovrà non giocare per non so si sa quanto tempo, o bisogna vedere anche cosa succederà a lui, però c'è da mettere a posto un po' la situazione in casa viola, e ovviamente con l'assenza sua in quel ruolo lì, si fanno le partite come ieri contro squadre che sulla carta puoi mettere sotto, va bene giocare con gli esterni anche offensivi come Sottil, o Gudmundsson, perché io Beltrano ieri veramente lui e Cataldi sono stati i migliori per me. Però se si trova ovviamente una partita un po' da affrontare un po' più difensivamente, la soluzione che è stata fatta ieri possa essere ripresa anche in futuro con avanzare Gosens e dietro mettere Parigi o Biraghi, e quindi dare un po' la squadra a un equilibrio diverso ma più difensivo, diciamo così. Certo che c'è da pensare adesso, non essendoci Bove, chi potrà essere il titolare da quella parte lì, ripeto, Sottili quando magari la situazione nelle squadre sono più, un po' più deboli sulla carta, e magari Gosens o lo stesso Mandragora magari quando può essere anche un'altra soluzione, ecco.
Ecco, a tuo parere la Fiorentina ha sì sofferto nel secondo tempo, perché comunque il Cagliari ci ha provato in tutti i modi per riaprire la partita, insomma per arrivare al pareggio, però poi se andiamo ad analizzare, prendo anche spunto da un messaggio di un nostro ascoltatore, Manuel, non ha mai tirato in porta. Va anche sottolineato che la Fiorentina comunque sa difendersi, sa interpretare i vari momenti della partita, e alla fine anche magari se concede agli avversari il possesso palla, però poi riesce a organizzarsi e concede francamente pochi pericoli.
Ma sì, De Gea ieri effettivamente non ha fatto una parata, che mi ricordi.
Nel primo tempo di piede.
Sì, bravo.
Su piccoli. Comunque esatto. Era forse in fuorigioco, almeno fuori così hanno dimostrato. Sì, se
però
si è visto
comunque lui c'era. Ecco.
No, certo, cioè, la parata l'ha fatta.
Sì. Invece nel secondo tempo sì, sono state tante palle alte, tanti cross, il Cagliari poi ha messo dentro anche tavoletti, tante mischie, ha portato tanti uomini nell'area che poteva presagire a qualcosa di pericolo, però effettivamente poche azioni pericolose. Sì, la Fiorentina comunque ha dimostrato che, ed è questa la caratteristica forse importante, no? Che si vede che quando è in palla gioca un calcio spumeggiante, aggressivo, pressa alto, eccetera eccetera. Poi c'è dei momenti anche dovuti all'avversario, ma anche magari a un calo ovviamente fisico, che si deve difendere e interpreta bene anche quei momenti qua. Quindi è questa la nota positiva secondo me da vedere dalla partita di ieri,
c'è cioè una Fiorentina che sa difendersi tutta.
Bravo.
Insieme probabilmente Palladino è riuscito a convincere certi giocatori anche al sacrificio su tutti Sottil.
Esatto, ho visto Sottil, ma anche Iconè, anche se non ha fatto una grandissima partita, nel primo tempo l'ho visto difendere sulla linea 2-3 volte, quindi c'è, cioè, la mentalità è quella giusta, sia se c'è il momento di poter offendersi, è un momento che bisogna difendersi. Quindi questa è la nota positiva, diciamo, della mentalità che sta dando Palladino a questa squadra, di interpretare bene i momenti diversi che la partita impone.
Tanto purtroppo vedo attraverso Rai News 24 che il bilancio per quel che concerne l'esplosione a Calenzano è salito a 2 morti, 8 sono i feriti e 4 i dispersi.
Molto preoccupante.
Sì, molto molto preoccupante. Poi c'erano anche delle dichiarazioni da parte del presidente della regione Gianni, che parlava della organizzazione anche per quello che concerne la necessità di contenere il rischio ambientale. E quindi insomma tutta una serie di aspetti da prendere in considerazione, prima di tutto poi bisogna fare i conti anche con i feriti e i morti, purtroppo. Tommaso Borghini.
No, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto. Chiaramente il numero dei 4 dispersi preoccupa molto, perché chiaramente insomma sono situazioni che in oggi no, è difficile non, se non sei reperibile, quindi questo ci preoccupa molto, e speriamo che siano comunque momenti e siano rintracciabili e quindi non salga ulteriormente. Poi la questione ambientale non è da poco conto, sì. Perché insomma già parlavano di aria irrespirabile in diverse zone limitrofe all'esplosione, quindi anche quello è innanzitutto ci sarà da domare, credo, la situazione, e poi da verificare e bonificare, cosa non semplice affatto.
Tornando alla Fiorentina,
allora abbiamo esaminato, ho sentito Mauro prima ha detto per me uno dei migliori è stato Beltran, sì. Che è un giocatore, no, che divide un po', anche se ieri è uscito tra gli applausi quando, no, poi non è stato neanche sostituito, forse mi sbaglio, forse alla fine, proprio nel finale l'ha sì, spostato finale, addirittura sì. A sinistra l'ha tenuto anche con un periodo con Gudmundsson, no? Ed è proprio questo che volevo esaminare con lui, cioè secondo te Mauro è possibile una convivenza dal primo minuto e quindi una Fiorentina.
Beltrán è stato sostituito al 38esimo nel secondo tempo, quindi, ultimi, Parisi al suo posto.
È vero, quello citato prima, ultimi 7 minuti e più recupero 5 minuti, quindi insomma quasi un quarto d'ora. Però ecco, lo ha provato anche un periodo con Gudmundsson. Ecco, è possibile secondo te la convivenza Beltrán, Gudmundsson, Ken per una Fiorentina futuribile?
Ma sicuramente così ti direi davvero difficile, però penso che Palladino ci debba pensare, no? Cioè può anche trovare delle soluzioni in questo genere, perché io Beltrán quel ruolo lì di sottopunta, di raccordo, lo sta facendo veramente bene e deve avere un po' gli spazi liberi da poter andare a destra e a sinistra per rendere al meglio, secondo me. Gudmundsson uguale, è un giocatore che non può essere limitato a sinistra o destra, deve avere il campo aperto e creare soluzioni a ampio raggio, quindi sono giocatori che amano avere più zone del campo possibili dove andare, quindi in teoria vedrei difficile la convivenza, però sai, ovviamente Palladino, avendo due giocatori bravi, troverà in tutti i modi da poter trovare una soluzione per poterli magari schierare insieme in certe partite. È una soluzione che poi dopo dovrà vedere anche lui, perché con Ken punta principale dietro uno dei due è la soluzione sicuramente migliore. Se c'è da spostarlo da una parte o all'altra, penso che non sia una soluzione che possa essere fatta, ma non possa essere gradita soprattutto dai due giocatori per quanto riguarda la posizione, ovviamente.
Senti, invece, analizzando le varie squadre che sono nella zona dell'altissima classifica, chi vedi realmente più forte della Fiorentina? Solo l'Inter? Peraltro la Fiorentina deve ancora completare quella partita, perché sono stati giocati purtroppo soltanto 17 minuti. Ecco, vedi soltanto l'Inter, non solo avanti alla Fiorentina, ma avanti a tutte le altre?
Ma potenzialmente sicuramente per me l'Inter è, al di là della classifica, è quella che ha la rosa più lunga e ha una mentalità dovuta anche questi ultimi anni data da Inzaghi, anche dalla consapevolezza dei giocatori, cioè ben un po' più alta rispetto a tutte le altre squadre. Ovviamente l'Atalanta sorprende sempre, anche lei ultimamente con anche la vittoria della Europa League ha dato veramente consapevolezza ai giocatori, grande fiducia. Queste sono le cose che ti fanno fare quel salto in più, diciamo, no? come valore. E quindi diciamo Atalanta e Inter secondo me sono un po' più avanti. Per il resto la Fiorentina col Napoli e anche con la Lazio penso che se la possa giocare attualmente. La Juve può rientrare, ricordiamo che anche se è dietro non ha mai perso, è una squadra che ha subito pochissimi gol come il Napoli e la Fiorentina, quindi può sempre succedere di tutto. Però oggi ti direi che vedo solo l'Atalanta e l'Inter un po' più avanti, ma non la Fiorentina, ma anche rispetto anche agli altri.
No, una cosa, un piccolo amarcord con Mauro, consentimelo Lorenzo, perché ieri è risuonato dalla Fiesole un coro che tra la fine degli anni 90 era spesso, che poi so la ferrovia, ma io dico la Fiesole perché è la Fiesole, una curva bellissima, una squadra fantastica. Ecco, sì, un po' ci ha riemozionato, sì, ci ha fatto rivivere certi ricordi. Mauro ha vissuto in parte quella Fiorentina lì, no? Quella in cui insomma dei campioni, poi anche la seconda parte, quella del dopo Batistuta, ma anche quella della Champions, eccetera. Quindi insomma è una bella emozione rivivere certe sensazioni, penso anche per voi che avete fatto parte di quella Fiorentina.
Sì, il tifo viola veramente è come critico in certi momenti, ti dà tante tante gioie, tanta veramente gratitudine in questi momenti qui. In miei tempi ovviamente la Champions League, la vittoria della Coppa Italia, io ho studiato 2 anni a Firenze dove ho visto le cose più belle e sono molto orgoglioso di questo. E c'era veramente un'eccitazione allo stadio incredibile e rivederla anche in questi momenti di unione, che i tifosi sono felici e contenti, questo fa piacere perché veramente la Firenze se lo merita, si merita di vincere qualcosa, che visto le ultime finali perse, quindi di trovare qualche successo e di magari poter sognare in qualcosa. E la proprietà è forte, secondo me. Bisogna avere anche un po' di fortuna, però la strada secondo me è quella giusta e spero che già da quest'anno ci possano essere delle soddisfazioni, soprattutto per i tifosi di Viola.
Insomma, ci voleva Palladino con la sua saggezza, il suo equilibrio, nonostante che sia ancora molto giovane, per poter dare una svolta a questa Fiorentina, fermo restando che poi sono arrivati in estate calciatori di buon livello, di buonissimo livello, animati anche da uno spirito di rivalsa nei confronti delle squadre che li avevano ceduti, evidentemente senza considerare troppo le loro qualità.
Sì, io ho sempre detto che il Dado è stato tratto come italiano, perché lui ha dato veramente... aspetto il profilo del gioco dell'identità, ha trasformato la Fiorentina in questi ultimi anni. Palladino, tre anni fa forse nessuno aveva grossi dubbi, però come hai detto te, saggezza, capacità di cambiare anche le idee in corso, mi ha ravvigliato, ma positivamente il fatto che lui secondo me è arrivato a Firenze anche con certi acquisti tipo Gosens, di fare la difesa a tre, però ha fatto di necessità virtù, ha trovato Comuzzo, ha cambiato le cose, ha gestito i giocatori, sono arrivati giocatori importanti come hai detto te, e ha creato un bel mix che ormai dura da tanto tempo, quindi la mentalità come abbiamo parlato prima, quindi un grosso veramente applauso a Palladino che anche non è stato facile all'inizio, però è stato bravo a cambiare la situazione e a entrare nella testa dei giocatori e capire quale fosse la strategia migliore per schierare questi giocatori, è veramente stato bravo.
Poi l'impressione è anche che durante la partita sappia rivolgersi ai propri giocatori nella maniera migliore, nella maniera più efficace, perché i messaggi che manda la squadra li invia con una certa calma, con un atteggiamento diciamo così improntato alla tranquillità, non lo vediamo ansioso in panchina, cioè non genera preoccupazione nei calciatori, almeno questa è la sensazione che si avverte guardandolo così anche attraverso la televisione. Cosa ne pensi, Mauro?
Sì, questo è al di là di quello che succede nello spogliatoio, o la bravura sua, il carattere, sai, dipende, se siamo tutti uomini diversi, e lui ha un modo di porsi come carattere anche con i giornalisti, con tutti, ma soprattutto anche con i giocatori, molto, molto posato. Hai detto bene, non sembra mai disperato, non sembra mai che trasmetta ansia ai giocatori, quindi è anche questo un quid in più che magari può far bene anche alla tipologia dei giocatori e ai caratteri che ha la squadra.
Mauro, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima. Grazie.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
Grazie a Mauro Bressan. Torniamo